Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina, in onda come al solito dalle pagine web di apogeaonline.com. Oggi è 23 maggio 2006 e qui a Firenze è una splendida giornata di sole, fa anche abbastanza caldo. Ho paura che oggi, oltre al solito treno e ai soliti uccellini canterini che mi accompagnano ogni giorno durante la registrazione di questo podcast, ci saranno anche qualche rumore molesto, visto che stanno lavorando sotto casa. Dico questo non perché immagino che importi qualcosa, ma perché devo perdere tempo. Oggi martedì, come altri martedì, ormai ci sono quasi abituato, è una giornata di marea bassa per quanto riguarda le notizie a noi cari, quindi sull'innovazione, la tecnologia, internet e il web. L'abbiamo detto più volte, la rinascimentale trasversalità del discorso sull'innovazione fa sì che ci siano in realtà giorni in cui c'è un'abbondanza di articoli tra i quali scegliere e necessariamente selezionare, e altri giorni come il martedì, appunto chissà perché, in cui invece gli articoli vanno cercati col lanternino e la ricerca spesso è frustrata dai risultati scarsi. Iniziamo comunque da un articolo che trovo sul Giornale a firma di Marcello Foa. È un bell'articolo che racconta di un sito servizio che in realtà io non conoscevo e che si è sviluppato in America. Si chiama prosper.com. Il titolo è Internet si sostituisce alle banche, ecco il sito dove ci si presta i soldi. Prosper.com è il primo indirizzo che mette in contatto chi ha bisogno con chi ha disponibilità. Si possono chiedere fino a 20.000 euro. Leggiamo l'articolo di Marcello Foa che inizia così: presteresti i tuoi soldi ad uno sconosciuto? La risposta ovvia è no, ma se quello sconosciuto te lo chiede attraverso un sito e pur senza dirti il suo nome mostra la sua faccia e ti spiega la sua storia e ti fa balenare la possibilità di ottenere un reddito molto più alto rispetto al tradizionale investimento in obbligazioni, la risposta può diventare sì. Un uomo, Chris Larsen, ci ha creduto, ha iniziato in febbraio e ora possiede l'ultima meraviglia americana nel mondo di internet, prosper.com. Continua l'articolo, il principio è simile a quello di eBay, il famoso sito dove con il principio dell'asta, naturalmente online, si può vendere e comprare di tutto. Su prosper.com invece vendi e compri un solo bene, i soldi. Chris Larsen, in un paese, scrive Foa, in cui l'indebitamento privato ha il più alto tasso al mondo, 2,1 trilioni di dollari, solo per il credito al consumo, un giorno ha osato l'inimmaginabile. Si è detto, perché non saltare le istituzioni finanziarie e mettere direttamente in contatto chi ha bisogno di soldi con chi li presta? E perché non puntare di nuovo sull'uomo e non più solo sui numeri? I dati elaborati dai computer delle società creditizie ti dicono se il cliente è più o meno solvibile, ma non possono dirti se una persona ha accumulato i debiti per sfortuna o per malattia o per far fronte a un divorzio o semplicemente per sostenere le spese correnti prima di iniziare un nuovo lavoro. Prosper.com dà la possibilità a tutti di persuadere il creditore spiegando la propria storia. Insomma, dà una chance di riscatto a chi è in difficoltà. Continuiamo ancora con l'articolo perché è interessante l'iniziativa. Il sistema funziona così: sul sito si possono chiedere al massimo 25.000 dollari. Il richiedente dà a prosper.com l'accesso a tutte le informazioni finanziarie che lo riguardano: numero di conto, debiti preesistenti, stipendi, attività professionale, eccetera. In base a questo viene messo un rating: alto per chi ha pochi debiti, basso per chi ne ha molti. E qui inizia il bello, perché al potenziale debitore, che sul sito si presenta con un nome di fantasia, si chiede di raccontare le ragioni per cui si trova al verde e l'uso che intende fare di quella cifra. Tutti gli inserzionisti sono incoraggiati ad associarsi in un gruppo di debitori. La responsabilità resta individuale, ma si crea uno spirito di corpo che induce il singolo a rispettare i patti. Se qualcuno non rimborsa nei tempi stabiliti, il rating di tutti gli altri viene ridotto. Non ci sono garanzie, quindi tutto basato sulla fiducia, su una fiducia personale. Statisticamente solo 3 persone su 100 non ripagano il debito, spiega Larsen al quotidiano online salon.com. E Prosper.com, conclude Marcello Foa, cosa ci guadagna? Semplice, l'1,5 su ogni transazione conclusa. Chris Larsen è soddisfatto, gli affari vanno benissimo, far del bene rinfranca l'anima e talvolta conviene. È un bell'articolo, è anche una bella iniziativa, sono andato a dare un'occhiata sul sito, mi pare assai ben fatto ed è un piccolo uovo di Colombo che mette insieme varie esperienze in realtà già esistenti su internet, appunto eBay, ma anche, se vogliamo, una logica da social network in cui la fiducia personale la di più della mera burocrazia bancaria. Penso che il sistema funzioni perfettamente, ho come l'impressione che ne sentiremo riparlare. Dopo questa lunga e meritata analisi dell'articolo di Marcello Foa sul giornale dell'iniziativa di Prosper.com, passiamo ad altre notizie. Trovo un accenno sul Sole 24 Ore per un brevetto nanotech per le etichette anticontraffazione. L'articolo di Nicola Signorelli racconta appunto della prima nanoazienda sorta in Veneto, la Singular di Italia, che ha presentato un brevetto per taggare con un'etichetta contro i falsi e le contraffazioni. L'idea è semplice quanto altamente tecnologica, spiega Peter Moran, presidente della Singular ID Italia, fondata infatti sulle proprietà di particolari materiali che, opportunamente trattati, rivelano un disordine molecolare simile a quello di un'impronta digitale umana. La nostra scoperta cerca di utilizzare in positivo questo caos interno dei prodotti, affidando ad ogni pezzo una propria marca da bollo irripetibile e leggibile attraverso un dispositivo elettronico di dimensioni ridotte. Questo tag nanometrico risolve così i problemi di privacy emersi con altri sistemi di contraffazione. Questo è un articolo che in altri casi avrei non considerato, ma appunto in periodo di carestia si prende tutto. Rimango sempre al Sole 24 Ore con un accenno ad un argomento che abbiamo considerato ieri con due articoli sulla robotica, uno sempre sul Sole 24 Ore di Vito Di Bari, che faceva dell'ironia sulle potenzialità della robotica per aiutarci a svolgere delle funzioni apparentemente semplici come quelle per esempio casalinghe, e poi invece un articolo fin troppo ottimista che parlava addirittura di un robot con cui viverci e farci l'amore. Invece Giulia Crivelli scrive oggi di un progetto di Mark Rosheim che ha costruito un robot umanoide dotato di 43 assi di movimento, basandosi su quello che probabilmente è il primo progetto di robot mai fatto di Leonardo nel 1495. Concludiamo questa rassegna stampa con un boxino di colore dedicato a Hillary Clinton e il suo iPod. Lo trovo sia su Repubblica che sul Corriere. Leggo su Repubblica, praticamente sono due articolini fotocopia. Hillary Clinton svela il suo iPod da figlia dei fiori. Da figlia dei fiori chissà perché, leggiamo che in pratica nel iPod che è stato regalato da Bill per il compleanno e raccoglie un migliaio di brani, da Respect di Aretha Franklin, canzone simbolo del femminismo, a Take It to the Limit degli Eagles, passando inevitabilmente per Beatles e Rolling Stones. Al New York Post, la senatrice democratica in odore di candidatura alle prossime presidenziali racconta che i suoi gusti musicali sono derivati dal fatto di essere una figlia degli anni 60 e 70, quindi non c'è niente di strano, e che se lo ascolta quando torna a casa ma le resta ancora del lavoro da sbrigare. Sono andato a leggermi l'articolo originale per vedere se diceva qualcos'altro. Dice che la cultura nella quale abbiamo cresciuto i nostri figli in realtà complotta contro l'idea di lavorare sodo. È una cultura in cui, dice Hillary Clinton, si ha una tendenza a una gratificazione istantanea. Mentre lei era cresciuta solo con una TV, adesso i nostri bambini hanno la TV, hanno i computer, hanno internet, hanno gli iPod e sono completamente e totalmente connessi. La cosa buffa, quasi incomprensibile per noi italiani, che dopo l'intervista la Clinton ha sentito il dovere di scusarsi con sua figlia Chelsea. Non si capisce bene perché si debba scusare, poi si lamentano dell'insipienza delle dichiarazioni dei politici, ma quando ci si deve scusare anche di dire l'ovvio comincia a diventare complicato. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata da figlia dei fiori o da figlio dei fiori. L'appuntamento è a domani.